redigio.it e la storia continua. La via Fate Bene Fratelli in Milano. Il naviglio è stato condannato dai milanesi e senza essere morto è stato sotterrato in seguito alla sentenza inappellabile dei signori medici. Il primo a inaugurare la campagna antinaviglio era stato il cavaliere mauriziano ingegnere Carlo Mira. Con un esposto il viceré arciduca Massimiliano d'Austria nel 1857 o giù di lì, il cavaliere ingegnere aveva accusato il naviglio di diffondere esalazioni pestilenziali. Per fortuna l'accusa finiva in niente di fatto, perché pochi anni dopo al governo austriaco subentrarono il governo italiano, sommerso da problemi diversi dalle esalazioni pestilenziali del naviglio milanese. Solo più tardi la campagna antinaviglio veniva ripresa con nuovo vigore. Il 19 aprile 1878, infatti, in una seduta del Consiglio Comunale, tale Fedele Massara, il radicale avvocato Giuseppe Marcora e soprattutto il professore Andrea Verga, insigne psichiatra dell'ospedale maggiore, addittano il naviglio alla generale esacrazione. Con il peso della sua autorità, il professor Verga non solo lo qualificava ricettacolo di miserie e di brutture, causa di malsania e infezione, di reumatiche e febbri intermittenti, ma lo condannava alla soppressione facendosi forte del risultato ottenuto da un'inchiesta, secondo la quale 120 medici milanesi, cioè un vero plebiscito, aveva risposto in maggioranza che la chiusura del naviglio poteva considerarsi una misura altamente di pubblica utilità. E così la seduta del 19 aprile 1878 si concludeva con il seguente proclama. Il Consiglio Comunale, sentita la discussione di oggi sulla insalubrità del naviglio interno e ricordato il voto della grande maggioranza dei medici milanesi su questo argomento, fa voto perché sia riconosciuta opera di pubblica utilità nel sopprimere detto naviglio. Nel proclama c'è solo da osservare una inesattezza. Nel 1878 i medici milanesi erano circa 600, perciò i 120 di loro che avevano votato per la soppressione del naviglio rappresentavano appena il 20% della classe ippocratica e non certo la maggioranza né l'unanimità accampata dallo psichiatra. Purtroppo il Consiglio Comunale, il voto di una minoranza, gonfiato a plebiscito, ha prevalso con il risultato che il naviglio è stato adagio sotterrato. E alla fine dell'Ottocento, nei tratti di Via dei Amici, Via Carducci, Via Pontaccio, nella prima metà del Novecento nel tratto del Mulino delle Armi, Santa Sofia, Francesco Sforza, Visconti di Modrone, San Damiano, Senato, fate bene fratelli. Ma quando invece per Milano fosse importante il naviglio, lo ha avvertito anche un allogeno come Salvatore Quasimodo, che contemplando Milano, devastata dai bombardamenti dell'agosto 1943, scrive sgomento. In vano cerchi tra la polvere, povera mano, la città è morta. S'è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio. Oggi, offesa da edifici amorfi e private al naviglio con il ponte Marcellino, vi fate bene fratelli, ha perso molte delle sue attrattive. Fortunatamente, oltre a Palazzo Longone, è rimasta la chiesa di San Marco. Dicono che la chiesa sia stata dedicata all'evangelista per ricordare l'aiuto avuto dalla Serenissima contro Barbarossa. Da principio la chiesa di San Marco consisteva solo nel transetto nel quale si apre la bifora prospiciente la via Fate bene fratelli. Pare infatti che nel XIII secolo questa bifora ornasse la facciata della chiesa. Se oggi al posto della facciata c'è la fiancata, lo si deve al patrizio milanese Lanfranco Settala, frate dell'ordine degli Eremitani di Sant'Agostino. Nel 1254 frate Lanfranco avrebbe posato la prima pietra, alla quale se ne sono poi aggiunte tante altre da incorporare il transetto e ruotare la chiesa in 90 gradi, con la facciata su piazza San Marco anziché su via Fate bene fratelli. Dalla prima pietra di Lanfranco Settala, che era del 1254, il campanile di Giuseppe Mongeri, 1885, si è stratificata l'architettura di 6 secoli. Tranne il campanile, però, la chiesa è rimasta quella descritta del Settecento, fatta a 3 navi e di croce latina, nel secolo XVI. E si aggiunsero quasi tutte le cappelle che restano a mano diritta di chi entra, approfittando della soverchia larghezza della strada e impedite dall'altra parte a cagione dell'ingresso e chiostro del convento. E la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it. E la storia continua.